Lo Stato ha impugnato alla Grande Chambre la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo che a gennaio, lo ricorderete, ha condannato l'Italia per trattamento inumano e degradante di 7 detenuti, dando all'Italia un anno di tempo per adeguare il sistema carcerario. Il ricorso è stato depositato, a quanto si apprende, ieri sera dalla Presidenza ed è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio. Noi ne vogliamo parlare con l'avvocato Giuseppe Rosso Di Vita, che è l'avvocato del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei, è uno degli avvocati che ha presentato gli esposti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo abbiamo in linea, buonasera Giuseppe.
Buonasera agli ascoltatori e buonasera a voi.
Dunque, come commentare questa decisione dello Stato italiano che impugna la sentenza della CEDU?
Ma da un punto di vista umano, diciamo, con grande amarezza. Una grande amarezza perché lo Stato si sta sostanzialmente comportando, come dice spesso Pannella, davvero come se fosse un criminale colpevole e consapevole di essere colpevole. Nei procedimenti davanti alla Corte Europea di Strasburgo non esiste la prescrizione. Noi sappiamo che la prescrizione diciamo è uno strumento più spesso utilizzato da chi se lo può permettere per venire fuori da processi che possono esitare in una pronuncia di condanna. Qui anche per aver letto le prime dichiarazioni relative a questo deposito della impugnazione di questa sentenza davanti appunto alla Grande Chambre, lo Stato perché ha impugnato questa sentenza? Dichiarandolo sostanzialmente, per evitare che iniziasse a decorrere dopo 3 mesi dalla pronuncia, diventando definitiva quella pronuncia, quell'anno di tempo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo le ha appunto imposto per rientrare nella legalità della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo,
sì,
che è la legalità che appunto protegge i diritti umani.
Quindi allora, per evitare che diventasse definitiva,
per
in
evitare
sostanza.
Che diventasse definitiva, per tentare quindi di prendere altro tempo nella consapevolezza che un ricorso, un'impugnazione contro quella sentenza non potrà portare ad altro che ad una conferma della sentenza emessa appunto in prima istanza, e pur tuttavia come un criminale che punta alla prescrizione, lo Stato dice: io adesso ho anziché il dovere di rientrare nella legalità, anziché il dovere di fare in modo che i detenuti vengano trattati non in termini disumanità e non in termini degradanti, tutto questo non lo faccio, ma prendo altro tempo. Io penso che da un punto di vista etico, morale, ecco, sia davvero una cosa brutta, che non può far altro che lasciare l'amarezza nel cittadino italiano che paga le tasse per avere dei servizi. Uno di questi è il servizio giustizia, uno di questi è anche il servizio, come dire, delle carceri, che devono essere adeguate a ciò che dice la Costituzione, le norme internazionali e anche le nostre leggi ordinarie. E invece il cittadino si trova di fronte ad uno Stato che non solo non garantisce questo, ma anziché fare in modo di garantirlo con tempi congrui, con quei tempi imposti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, prende tempo come un qualsiasi imputato che punta alla prescrizione sapendo di non poter essere assolto. Per carità, lo strumento dell'impugnazione è previsto dalle norme, c'è un utilizzo da un punto di vista giuridico assolutamente legittimo di questo strumento, e tuttavia appunto poi dobbiamo forse strapparci un po' di meno i capelli, soprattutto anche gli stessi magistrati, gli stessi penitari come dire, dei poteri nell'ambito del servizio giustizia, allorquando poi si trovano di fronte appelli infondati o ricorsi in Cassazione infondati che servono per ottenere la prescrizione. Mm-hmm. Insomma, la doppia morale è veramente qualcosa di odioso.
Di fatto comunque restano fermi i principi ricordati dalla Corte dei diritti umani e i problemi di sovraffollamento delle carceri italiane. Ora si apprende che appunto quest'atto, questa impugnazione avrebbe un impianto interlocutorio, nel senso che è volto ad aprire appunto una interlocuzione per avere indicazioni sulle misure da adottare, misure di interesse non solo per l'Italia ma anche per gli altri paesi che si trovano ovviamente ad affrontare il problema dell'emergenza carceraria. Però ecco, volevo chiederti, si potrebbe anche ottenere una conferma di fatto da parte della Grand Chambre della sentenza Torreggiani?
Ma io non vedo come non si possa ottenere una conferma se parliamo semplicemente di diritto. Poi se parliamo di altro, parliamo di politica, allora la politica purtroppo ci ha insegnato a doverci costringere a bere tutto il contrario di tutto.
Certo.
Se parliamo di diritto, quella sentenza non può altro che essere confermata, e appunto mi viene da dire, se persino i magistrati italiani di merito hanno sollevato davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa alla sospensione dell'esecuzione della pena, e lì dove, come ben sappiamo, i tribunali hanno sollevato queste questioni,
Padova e Milano,
e appunto lì dove la pena va ad essere eseguita in condizioni di illegalità, sostanzialmente, no?
Sì.
Con la violazione dei più elementari diritti umani. Se persino i magistrati italiani, che pure insomma detengono il record in Europa per le custodie cautelari in carcere, per la carcerazione preventiva, per i numeri, e che quindi poi si confermano, come dire, non troppo garantisti, spesso e volentieri, ma se persino i magistrati italiani sono arrivati a dover prendere atto di una situazione di questo tipo, per cui la pena, l'esecuzione della pena, quindi poi speriamo che queste questioni vengano sollevate ben presto anche in riferimento alle norme che disciplinano la custodia cautelare in carcere, ma se persino appunto in materia di esecuzione della pena questa oramai si svolge in situazioni di totale illegalità e non ci si può più mettere, nessuno si può più mettere, come dire, le mani davanti agli occhi e far finta di nulla, come si pretende di andare in Corte europea a tentare di far riformare quella sentenza?
Certo.
Bisogna semplicemente prenderne atto e immediatamente adottare degli strumenti normativi che possano consentire il rientro nella legalità, immediatamente.
Certo, perché
la nostra proposta la conosciamo, qual è chiara, è semplice, quella dell'amnistia, dell'indulto, ma anche l'Unione delle Camere Penali insieme ad altre associazioni stanno lanciando una raccolta di firme su delle proposte di legge appunto per introdurre una sorta di numero chiuso in carcere, e insomma c'è solo da prendere atto del fatto che tutti coloro che ci hanno governato finora non sono stati capaci, per volontà o per incapacità, di assicurare alle persone ristrette un regime di detenzione compatibile con la Costituzione, e cioè lì dove si parla di detenzione si parla solamente di privazione della libertà personale, invece i diritti che vengono conculcati nei confronti delle persone ristrette tanto in custodia cautelare quanto in appunto esecuzione pena sono talmente tanti che sarebbe stato più sicuramente più, più corretto, anziché impegnare tempo e denaro per ricorrere davanti alla Corte Europea di Strasburgo, impegnare tempo e denaro per fare in modo che queste situazioni vergognose vengano cancellate.
Sentenza della Corte Europea di Strasburgo che appunto imponeva di fatto delle soluzioni per ridare dignità alla persona, per garantire la dignità della persona. Ecco, un'ultima cosa che vorrei chiederti è questa: la sentenza Torreggiani, la sentenza pilota, quella dell'8 gennaio scorso, che appunto lo Stato italiano ha deciso di impugnare, in qualche modo
è stata provocata anche, ricordiamolo, appunto da ricorsi,
sì, come no, certo,
dal comitato Calamandrei per la giustizia,
da voi avvocati del comitato Calamandrei, cioè. Infatti ci sono peraltro, se non ricordo male, oltre 550 ricorsi pendenti che venivano in sostanza congelati dalla sentenza pilota.
Sì, adesso è un dato, consentimi di dare, sì, questa notizia, quello è un dato assolutamente superato, perché dopo la sentenza pilota come comitato Calamandrei siamo stati contattati veramente da centinaia di detenuti e solo nel carcere di Rebibbia ne sono partiti non so quanti altri, adesso la contabilità non la ho, dal carcere
come un cospicuo Padova, numero
stiamo organizzando per altri 200 ricorsi.
Ecco, adesso mi chiedevo, con questa impugnazione che di fatto, sembra di capire, mi pare abbastanza chiaro, sia stata decisa per prendere tempo, questi ricorsi appunto che fine fanno?
Questi ricorsi rimangono sospesi fino a quando non viene definita questa procedura diciamo relativa alla sentenza pilota.
E da ultimo c'è anche il lato economico, l'indennizzo delle persone appunto trattate in maniera disumana e degradante. Anche su questo adesso che cosa può succedere?
No, quella è immediatamente esecutiva, quella parte. Diciamo, per quanto riguarda i nostri assistiti, dobbiamo dire che abbiamo avuto, stiamo avendo delle difficoltà nel rintracciarli. Perché questi sono tutti i paradossi veramente incredibili del nostro sistema. Uno di questi, terminato di scontare la propria pena, è stato trasferito in un CIE per essere identificato, perché diciamo, non, la identificazione che viene fatta nell'ambito del processo non è sufficiente. E quindi per essere identificato, successivamente è stato espulso e adesso si trovano tutti i nostri assistiti nei propri paesi di origine, quindi abbiamo delle difficoltà. C'è da dire che lì il Ministero dell'Economia fu molto sollecito, sì, nel senso di comunicarci immediatamente la disponibilità a corrispondere quanto dovuto alle vittime dei trattamenti.
Quindi ai primi 7 detenuti è stato già, insomma, assicurato, quantomeno sulla carta.
Sulla carta è stata assicurata la disponibilità, sì, al pagamento, poi non riusciamo a rintracciarli.
Certo. E voi naturalmente, inutile dirlo, andrete avanti come Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei su questa questione dei ricorsi a Strasburgo. Ovviamente adesso bisognerà seguire un po' l'iter di questa decisione della Presidenza del Consiglio italiana e di questa impugnazione. Io per il momento ti ringrazio davvero molto per la tua cortesia, grazie all'avvocato Giuseppe Rosso Di Vita, con il quale appunto abbiamo parlato dell'impugnazione della sentenza della Corte di Strasburgo dell'8 gennaio scorso. Grazie ancora, a risentirci.
Grazie a voi, grazie a te.